basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per la puntata settimanale di Basket e non solo. Seconda puntata dedicata al torneo scuole a canestro che riguarda il basket maschile per istituti superiori cittadini, 12 istituti superiori cittadini. Abbiamo già presentato il girone d'eccellenza, oggi presenteremo il girone di AA Elite. Ma ne parleremo dopo, perché adesso abbiamo di nuovo il professor Fabio Prescatco, uno degli ideatori del torneo in quanto vicepresidente di APU ieri e insieme all'epoca nel 2007 al professor Maurizio Ivancic. Professore, l'altra volta abbiamo parlato più che altro della formula e un po' di agganci tra Burei, perché questo torneo è un degno erede, oserei dire, del Burei anni 50-60, sì. Però vogliamo anche ricordare tre persone che con questo torneo vengono commemorate, in particolare il professor Cernic, che questo torneo fino alla sua 10ª edizione 3 anni fa era direttamente intitolato al professore, poi per volere della famiglia adesso il professore, la famiglia assegna la targa al miglior giocatore del torneo, della finale di eccellenza, e questo è il ricordo principale. Magari possiamo cominciare appunto a ricordare, sì, il professor Cernic.
Beh, allora intanto buongiorno a tutti e in particolare anche ai giovani studenti che hanno il privilegio di partecipare a questa manifestazione così ricca di significati simbolici, ma anche di entusiasmo, come dire, al tempo di oggi. Dunque, Ezio Cernic era una figura significativa nel panorama sia cestistico, ma anche, tra i docenti. Aveva frequentato l'ISEF, tra l'altro è appena passato il giorno della memoria, lui era profugo istriano, venne a Udine con la mamma, vedova, non so se la vedovanza era un problema legato magari ai fatti di quel tempo o comunque alla guerra o non lo so.
Non facciamo comunque revisionismi.
No, comunque si integrò molto bene, tra l'altro era studente del Percotto, delle magistrali, e poi giocava, era un atleta anche non solo dell'atletica leggera, faceva salto in alto e ostacoli, e 110 ostacoli, ma era già un discreto giocatore, colse l'opportunità di andare a Roma a frequentare l'ISEF e contemporaneamente, insomma, per fare anche una significativa esperienza con la Stella Azzurra di Roma, sia pure da rincalzo, che però gli fu molto utile perché maturò in quel tempo una preziosa amicizia con Giancarlo Primo, che all'epoca era giocatore appunto della Stella Azzurra, che poi sarebbe diventato
il CT della nazionale,
il commissario tecnico della nazionale, prima responsabile delle giovanili, poi commissario tecnico nazionale, con cui Cernic ebbe modo di collaborare intensamente.
E a Cernic affidò l'Italia femminile Primo,
sì, anche dopo ebbe alcuni incarichi eccetera, ma insomma viene ricordato qui a Udine perché ebbe l'intuizione di trasformare la pallacanestro da attività, diciamo, in cui non vi era reclutamento organizzato. Ma insomma i ragazzi giocavano agli oratori oppure si presentavano alle leve delle principali società chiedendo se potevano giocare o meno, e lui ebbe invece l'idea di andare proprio a reclutare oltre agli entusiasti e appassionati ragazzi anche quelli che secondo lui dimostravano attitudine proprio fisica indipendentemente dalle qualità tecniche fuori dal comune, e per questo, abbinando anche la sua capacità di tecnico che frequentava il campo scuola di atletica di Paderno, proprio reclutava sistematicamente dei grandi atleti per convertirli al basket. Ricordo solo alcuni nomi che probabilmente forse non dicono nulla al tempo d'oggi, ma che allora erano significativi: Paolo Polzot, che vinse anche uno scudetto a Varese, che era, sì, un grande lanciatore di disco da ragazzo, era campione italiano di lancio del disco, cose del genere. Mario Di Filippo, che non ebbe una gran carriera cestistica, ma che
a livello udinese l'ha avuta,
giochicchiava insomma in categorie minori, diciamo era un buon giocatore, ma insomma, però era campione italiano di pentathlon, allievi, oltre che grande lanciatore di giavellotto. E poi insomma Daniele Trangoni, che fino a qualche anno fa, a quei tempi, era ancora recordman regionale dei 200 metri sotto i 22 secondi.
Si fece in pratica del basket l'atletica giocata.
Esatto, era questo il suo mantra, e fu quindi quello che fece diventare grande dapprima la Libertas Udine, società in cui io ebbi la fortuna di militare, proprio sotto, ero capitano della squadra juniores quando lui allenava, e poi diede anche la spinta un po' di sana competizione, e l'allora associazione pallacanestro udinese si allineò immediatamente a quelli che erano le esigenze della concorrenza anche locale, e furono anni in cui Udine fu numero uno nel basket giovanile, o comunque tra i settori giovanili più fiorenti e più interessanti del panorama nazionale. Era anche professore, ovviamente, coerentemente con la sua attività dell'ISEF, e quindi insegnava a scuola ed era estremamente rigoroso e serio, non si limitava a far giocare a pallacanestro durante la lezione, ma esigeva che i ragazzi facessero attività con tutti i crismi dell'ora di educazione fisica. Era quindi anche un grande educatore.
Bene.
Lo rimpiangiamo tutti, ebbe poi notevole carriera, fu anche allenatore qui a Udine dell'Associazione Pallacanestro Udinese in Serie A, e quindi ebbe un cursus honorum notevole. Mancò purtroppo molto prematuramente per un banale problema di un embolo, per un problema trascurato un po' a una gamba, insomma, ma lasciò senz'altro un ricordo, e per quel motivo che l'Associazione Pallacanestro Udinese, insieme con la federazione provinciale e con tutti quanti collaborano a questa iniziativa, ha deliberato significativamente di intitolarvi appunto quel trofeo, che è erede dell'antico e vecchio e prezioso e prestigioso ricordo del trofeo Murray, nella versione attuale, che ritengo sia estremamente interessante e significativa.
Bene, purtroppo gli altri due ricordi non abbiamo più tempo per farli, ci aggiorniamo, faremo dei ricordi a puntate. Voglio solo ricordare che al professor Cernic, dopo 10 edizioni a cui era intitolato il torneo, resta intestata la targa per il miglior giocatore di eccellenza. A Paolo Viola, che ricorderemo la prossima volta, resta intitolata la targa al miglior giocatore di elite, e mentre per Ennio Bon, il precedente storico presidente della FIP provinciale, è in corso di decisione che cosa intitolargli. Ok, professore?
Bene, alla prossima.
Grazie, allora, alla prossima.
Buona trasmissione a tutti.
Buona.
Ciao.
Time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, dopo i ricordi legati alla storia delle figure a cui è intitolato il Cernic, partiamo con l'attualità, nel senso che il torneo comincerà quest'anno con le partite di qualificazione nel girone di eccellenza, nei due gironi elite in cui è suddiviso, il 20 febbraio con il girone A elite, in cui sono in programma alle 9 Volta Percotto e alle 11 invece Stellina Castellini e Copernico, il confronto tra i due licei classico e scientifico. La partita inaugurale sarà nella palestra dello Stellini e cominciamo quindi precedenza al Volta e al Percotto, che sono le due squadre che inaugurano l'edizione 2019 del torneo. Per parlarne di questa partita inaugurale abbiamo in linea la professoressa Annalisa Tabiadon del Percotto. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
E in studio abbiamo il professor Tommaso Mazzillis del Volta.
Buongiorno a tutti.
Per dovere di cavalleria cominciamo dalla professoressa Tabiadon.
Va bene.
Come si presenta quest'anno il Percotto all'edizione 2000, che poi è la terza edizione che voi disputate, tra l'altro, no?
Sì, questa è la terza, sì.
Siete subentrati 3 anni fa Lucellis, che ha rinunciato, sì, al torneo. E vi presentate come quest'anno nel 2019?
Quest'anno ci presentiamo con una squadra abbastanza nuova, perché molti dei ragazzi sono usciti l'anno scorso, hanno fatto la maturità, per cui cioè sul quintetto 3 su 5 sono usciti. E abbiamo il rientro di un ragazzo che è stato negli Stati Uniti, l'anno scorso non c'era, ha fatto un'esperienza là e ha voluto fortissimamente esserci quest'anno, anche se è in quinta, abbiamo anche un altro ragazzo di quinta, hanno voluto esserci per continuare questa cosa che per loro è una grandissima cosa. La cosa bella è che loro non sanno nemmeno chi sia questo professor Cernic, però per loro il torneo Cernic è importantissimo. E ho tanti ragazzini giovani di prima e seconda e faranno esperienza.
Difatti il torneo Cernic ha questo di bello, probabilmente, che da una parte come si dice consola la memoria di alcuni che ricordano questi, comunque l'abbiamo ricordato col professor Presacco, il professor Cernic, e dall'altra invece i ragazzi che lo giocano conservano un bel ricordo del torneo, soprattutto intitolato, certo, a un personaggio che ha fatto scuola sia a scuola sia nel basket. Chiediamo, certo, al professor Mazzillis adesso invece come si presenta il Volta 2019. Ha fatto la finale 2018, esatto, per essere promosso, e però perdendo col Deganutti.
Esattamente. Intanto buongiorno a tutti. Quest'anno con la squadra del Volta ci presentiamo con non tante rivoluzioni, non piuttosto abbondanti, ecco, possiamo dire. Abbiamo avuto un innesto di Paolini,
la Gradisca.
Esatto, proviene da lì. Abbiamo Paolini e abbiamo un nuovo ragazzo che proviene da appunto, ha fatto un'esperienza fuori. E purtroppo abbiamo perso,
ragazzo?
E non si può dire, è tutta una sorpresa, sono i piani di battaglia del Volta, quindi no, è Martincic, abbiamo Martincic da quinto anno che sicuramente ci darà una mano abbondante. Purtroppo non abbiamo più Farina rispetto all'anno scorso.
Cos'è, è uscito,
è andato via dal Volta e quindi
dovevate bocciarlo, no?
Potevamo bocciarlo sicuramente, era un'ottima strategia, quindi dobbiamo assolutamente ripercorrere almeno il percorso iniziale dell'anno scorso. Questi sono gli obiettivi per poter magari vincere la finale, per poter salire di girone finalmente. Una cosa che ci aspettiamo, che dobbiamo, vogliamo quantomeno raggiungere. Ecco.
Avete programmato anche con il professor De Conti, no? L'anno scorso, ma il professor De Conti credo che sia emigrato,
esatto,
a Treviso.
E adesso il professor De Conti lavora a Treviso e ha affidato a me, insomma, l'incarico di far lavorare la squadra, ecco.
Professoressa Tabiadon, mi sembra che quelli del Volta si presentano abbastanza bellicosi, già l'anno scorso ambivano a salire, però voi sì, rispondete con l'americano Nadir Serafini.
Sì, rispondiamo con lui e con altri, allora anch'io non racconto niente, non
no, beh, poi alla fine
piani.
Ha detto, fa il catenaccio è durato lo spazio di un mattino, il catenaccio di Mazzillis, perché oltre all'americano Nadi Serafini, che cosa c'è da raccontare del Percotto in vista di questa partita del 20?
Allora, dico, ci sono appunto questi ragazzi giovani, cioè Zigiotti, non so, che è uno dei ragazzi della più, credo, io ho un problema che credo sia un po' il problema di tutti, che i ragazzi non riescono a venire agli allenamenti, per cui ci si vede molto poco, si riesce a organizzare molto poco, perché loro sono molto impegnati dal punto di vista scolastico, dal punto di vista della loro, cioè per la loro squadra, per i loro allenamenti, per cui diventa un po' difficile. Per noi in particolar modo, perché noi siamo una scuola prevalentemente femminile, per cui è anche difficile riuscire a trovare i maschi e tanti maschi che giochino. E quindi dai, cercheremo di fare del nostro meglio.
Poi qua c'è la professoressa Croatini che rivendica Zigiotti perché è arrivato al Percotto dal Copernico, per cui...
Vabbè, però in questo momento è con noi, quindi la professoressa Croatini
che si quieti,
se lo lascia,
no? E cosa volevo dire? E mi pare non avrete abbastanza, diciamo, giocatori, perché è una scuola prettamente femminile, però avete un ex giocatore che mi vuol dare una mano a guidare la squadra.
All'ex giocatore? Abbiamo, sì, abbiamo un ex giocatore che vuole dare una mano, che è Giovanni Bon. E vuole venire, vuole stare in panchina, vuole stare con i compagni, e siccome lui ci aveva tenuto tanto, ha partecipato solo per un anno, solo il primo anno, perché poi ha finito, quindi vuole esserci.
Tra l'altro questa edizione è dedicata anche, si sta studiando che cosa intitolargli, oltre che al professor Cernic, che è rimasta la targa d'eccellenza e la targa di elite al professor Viola, qualcosa al nonno di Giovanni Bon, cioè Ennio Bon, il presidente storico della FIP,
lo storico presidente
provinciale. Forse sarà anche un po' più motivato a far bene, probabilmente, Giovanni.
Sicuramente
è il volta. Abbiamo capito che è bellicoso. Il 20,
siamo riusciti a fare un allenamento soltanto per quest'anno, perché appunto i ragazzi sono piuttosto impegnati per via di tutte le altre materie sportive e anche per tutte le uscite scolastiche. Però insomma, senza dubbio è stata anche l'anno scorso un'esperienza super per quanto riguarda il Cernic. Ho visto i ragazzi molto coinvolti e desiderosi di far parte di questo torneo. L'anno scorso si sono divertiti parecchio, che alla fine penso che sia il motivo per cui tutti noi siamo lì.
Sicuramente sì.
È stata una bella esperienza. Ho apprezzato soprattutto il fatto che le squadre, per quanto cercassero di essere organizzate al torneo, non avessero presentato enormi strategie a livello di difesa zona, difesa press. Quindi mi è piaciuto molto il coinvolgimento a livello di uno contro uno. Ho visto i ragazzi che si sono divertiti parecchio. Ecco, questo è il cardine, secondo me, del torneo.
Sì, non è un torneo propriamente goliardico, perché si vede anche...
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati ancora per parlare del torneo Cernic, e come detto parliamo della seconda partita di questa edizione, Copernico Stellini, liceo scientifico di Via Planis contro liceo classico di Piazza Primo Maggio, nella palestra del liceo classico di Piazza Primo Maggio. Anche qui, per dovere di cavalleria, cominciamo dalla professoressa Giovanna Croatini, che ringrazio anche perché ha fatto una corsa per arrivare in studio dal Copernico, dove ha appena finito lezione, per partecipare alla trasmissione. Copernico, dove è nato questo torneo?
Sì, buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo partecipato da tantissimi anni, anche con vittorie, siamo con l'eccellenza. Poi chiaramente i ragazzi cambiano.
Avete vinto le prime due edizioni. Maurizio Ivancic,
sì, c'era anche il professor Ivancic, certo. E abbiamo ragazzi molto motivati quest'anno, sono venuti tantissimi a fare la selezione del Cernic, e abbiamo trovato anche ragazzi piccoli di prima e di seconda, molto agguerriti, molto interessati a partecipare, grintosi. Ecco, una cosa che mi piace molto sottolineare è il coinvolgimento emotivo dei ragazzi, no? Che non è la loro squadra, il campionato, che giocano tutte le domeniche. Qui abbiamo poche partite concentrate, per cui bisogna mettere veramente l'anima e il cuore. E anche se, come diceva il professor Mazzilli, si fanno pochi allenamenti, perché al mattino chiaramente lui non si può, al pomeriggio hanno i loro impegni, devono essere concentrati per conoscersi, per cercare di collaborare in squadra, perché non è facile assemblare una squadra così velocemente e anche eterogenei dalla prima alla quinta, perché ne ho sei di quinta e si conoscono già, giocano già da molti anni, i nuovi invece sono new entry e sono anche un po' timorosi di far vedere quello che sanno fare, però siamo molto fiduciosi. Io gli ho detto: giocate col cuore, giocate per giocare bene, vinca il migliore, ma quando avete finito la partita dovete essere soddisfatti di voi stessi. Questo è un po' lo scopo anche di stare insieme, di incontrarsi, di giocare e di cercare di divertirsi.
Bene, vediamo come vi attendono lo Stellini, per scuola per la quale non abbiamo il professor Luigino Sepulcri, che è quello che allena la squadra, ma abbiamo un giocatore, Andrea Angeli, che tra l'altro ha già partecipato al torneo, un quarto anno di liceo, e un organizzatore, l'erede di quello che faceva il buon Colavini alla fine, cioè Giacomo Comelli. E cominciamo da Andrea, che ha anche già giocato il torneo, e nel 2019 anche voi avete avuto, a cominciare da tuo fratello, che non mi ricordo il nome di battesimo adesso, Francesco, che è uscito, ha fatto la matura quest'anno, no? Quindi avete avuto anche voi un travaso, mi pare, da quello che mi diceva il nostro.
Noi abbiamo una squadra nuova, abbiamo perso il nostro giocatore probabilmente migliore dell'anno scorso, Alessandro Rizzi. Adesso abbiamo solo un giocatore di quinta e siamo una squadra abbastanza giovane con tanti di seconda e di terza, per cui questo torneo sarà abbastanza una sorpresa anche per noi, perché non sappiamo bene cosa aspettarci, però le motivazioni ci sono.
Tra l'altro voi no, l'anno scorso no, già due anni fa avete fatto la finale.
Abbiamo sfiorato l'eccellenza di un punto, perdendo con lo Zanon, e tre anni fa abbiamo perso abbondantemente contro lo Stringer, sempre in finale.
Di elite per salire in eccellenza, per risalire in eccellenza. Giacomo invece eredita un po' il ruolo di spalla del professor Sepulcri, forse più organizzativa che tecnica.
Sì,
se non
sì,
ho capito
io
male.
Buongiorno, per quanto il gioco comunque non penso che non entrerò in campo, ma aiuto appunto professor Sepulcri come faceva gli anni scorsi Federico Collavini. Da infortunato
sì, Federico era un ex giocatore anche di Rubic, no?
No, io sono un compagno di classe di Andrea, e visto che comunque allo Stellini manca un po' gente che aiuti, allora io ho dato la mia disponibilità appunto a dare una mano e quindi ad aiutare il prof Sepulcri con l'organizzazione e con la gestione del torneo.
Bene. Detto in generale delle due scuole, come si presentano quest'anno al torneo, professoressa Croattini, alla partita del 20 invece come si avvicina il Copernico?
Noi siamo pronti, la squadra si è già trovata alcune volte, abbiamo provato alcuni schemi, i ragazzi si stanno organizzando un po' all'interno, cioè quelli di quinta gestiscono un po' tutto il gruppo, e io diciamo che collaboro perché non ho le competenze da allenatrice, però li vedo molto motivati e pronti.
Infatti mi pare, adesso non mi ricordo chi è, ma c'è anche qualche ex allievo che dà una mano a guidare la squadra.
L'anno scorso c'era, no? Quest'anno non si è fatto vedere, non abbiamo proseguito la collaborazione.
Ah, ho capito. E tra i giocatori della scuola c'è qualche nome più rappresentativo che magari gioca anche in qualche squadra giovanile?
Ci sono ragazzi giovani molto promettenti, sicuramente li sentiremo, però è un po' prematuro fare nomi che magari poi si pensa, si investono di troppe aspettative. Io direi di lasciarli giocare tutti tranquilli, di non puntare su uno o su un altro, ma sul gruppo. Secondo me l'unione fa la forza.
Ho capito. Sentiamo lo Stellini invece come si avvicina a questa partita del 20, che è un mercoledì.
Sarà una sorpresa abbastanza anche per noi. Cercheremo di fare uno, speriamo due allenamenti in questa settimana, però probabilmente ne riusciremo a farne uno e speriamo di presentarci al meglio, anche se, come ho detto, non sappiamo neanche noi.
Ma quindi anche voi puntate sul gruppo, nessun nome?
Abbiamo un nome di un ragazzo che gioca all'APU GSA, Filippo Solini,
Tu giochi alla Pucciese?
Sì, ho giocato fino all'anno scorso, quest'anno ho cambiato.
Non sei più all'Apu?
No.
Dove sei adesso?
All'Aipacco.
Ah.
Però sì, ci sono tanti nomi di giovani che potrebbero esplodere quest'anno, speriamo, però non mi sento di sbilanciarmi neanche io su un nome o su un altro, perché appunto sono giovane e non li conosco benissimo neanche io ancora.
Io punto su quello che si chiama Timoteo, il cognome non me lo ricordo.
Timoteo Costantini.
Timoteo Costantini, perché mi piace il nome, eh? Non che giochi male tra l'altro, però è un nome di battesimo, sì, che mi è rimasto impresso per quello.
Lui è giovane, un, sì, giovane su cui puntare.
Sì, perché lui cos'era, primino l'anno scorso o due anni fa?
Adesso è in terza, però ha un anno in meno, perché è andato a scuola un anno prima.
Ah, ecco cos'è. Infatti lui sono già due anni che l'ho fatto, da subito, sì, appena è arrivato lo Stellino.
Ma lo Stellino abbiamo poca selezione, come il Percotto abbiamo una prevalenza di ragazze, per cui c'è poca selezione, quasi tutti sono dentro la squadra.
E tra l'altro, da quello che ho sentito presentando il girone d'eccellenza, non so se anche al Copernico è così, professoressa, ma sia al Malignani che al Marinelli ci sono molti primini che si fanno già largo in prima squadra, perché... Mi ricordo Enrico Michalic al Marinelli di sicuro, perché so che fa il Marinelli. Al Malignani mi hanno parlato di un lungo, però mi sono già dimenticato il cognome. E questi qua sono primini che entreranno direttamente in prima squadra.
Sì, anche noi abbiamo alcuni ragazzi di prima che si sono dimostrati molto desiderosi di giocare bene e anche molto grintosi, per cui sono stati selezionati per la squadra principale, insomma, perché ricordo che noi abbiamo anche il Basket 3 che inizierà proprio in questi giorni, per cui non cerchiamo di non sovraccaricare i ragazzi con troppi impegni, no? Per cui ho un po' cercato di distribuire, anche i più grandi giocano al Cernice, i più piccoli il Basket 3.
Bene, buon torneo a tutti e ci sentiremo per commentare il torneo magari giornata per giornata. Time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, una coda ancora al Cernice, perché da chi frequenta sia i campionati federali, giovanili in questo caso, e sia il torneo, un torneo studentesco ormai consolidato come il Cernice, volevo capire dalla loro viva voce, in questo caso da un allenatore, preparatore atletico più che allenatore, giusto?
Esatto, preparatore.
E come Tommaso Mazzilli, se da un giocatore come Andrea Angeli, che differenza di spirito si ha nell'affrontare un torneo studentesco e un torneo federale. Tommaso, non avertene male, ma vorrei cominciare da chi lo gioca, quindi da Andrea Angeli, che fino all'anno scorso giocavi nell'Under 18 dell'APU GSA e quest'anno nell'Under 18 dell'Aipacco. Regionale?
No, provinciale.
Sì, beh, l'anno scorso d'eccellenza.
Sì. Nel trofeo Cernic c'è sicuramente meno organizzazione, perché si fanno molti meno allenamenti che con una squadra con cui affrontare un campionato federale, però le motivazioni spesso forse sono anche superiori, grazie al fatto che a vedere le partite ci sono i tuoi compagni di classe, i tuoi amici e non sempre i soliti genitori come i campionati federali. Si gioca un po' per rappresentare la scuola, si punta ad arrivare alla finale al Benedetti, dove l'atmosfera è indescrivibile, tutto il palazzetto pieno, per me è stata una bellissima esperienza. D'altra parte però il Cernice anche si gioca una volta all'anno, sono tre partite di girone più la finale se si arriva, e per cui in quelle tre partite bisogna cercare di dare il tutto per tutto, come perché si sa che non si giocherà più fino all'anno dopo.
Bene, visto dalla parte di chi gioca, visto da parte di chi, beh, il Volta lo alleni addirittura,
esatto.
E nella Delser quest'anno fai il preparatore atletico, per te la differenza qual è?
Fondamentalmente per quanto riguarda
Delser, scusa un attimo, di l'Under 18, anche lì è prima squadra in A2,
esatto,
femminile.
Sì. Per quanto riguarda il Cernic, mi pare logico che posso dedicarmi maggiormente su tecnica individuale o anche l'uno contro uno, tant'è che per quanto riguarda appunto il torneo scolastico ho deciso di adottare schemi di gioco piuttosto semplici che puntano sull'uno contro uno da parte dei miei giocatori. Magari una cosa controproducente magari a lungo termine o per quanto riguarda il risultato della partita in questione, però una cosa più dedicata ai ragazzi in sé, quindi qualcosa per, a livello di crescita individuale, che spero si potranno portare dietro senza dubbio. Pare ovvio che questo tipo di ragionamento è estremamente controproducente per quanto riguarda appunto una Serie A femminile, in una appunto lega federale dove ci sono determinati investimenti, non solamente per quanto riguarda in termini di soldi investiti, ma anche appunto a livello di impegno e di tutto quello che è attorno a una società come la Delser. Appunto, siamo in un campionato di A2 femminile, dobbiamo portare a casa il risultato. Quando facciamo insomma metà Italia di trasferta, dobbiamo assolutamente cercare di vincere più partite possibili, ecco. Quindi cambia il tipo di approccio alla partita e di lavoro settimanale,
sì,
senza
sì,
dubbio.
Beh, è chiaro, è più strutturato nell'attività federale, esatto, diciamo così, è più, non dico goliardico perché alla fine non lo è, ma io credo che anche un'impostazione sui fondamentali individuali, come dicevi, un po' più sbarazzina nel torneo studentesco, comunque non faccia male e non sia di pregiudizio per l'attività federale.
Sono due cose opposte, ma che comunque hanno una valenza verso il giocatore, verso la giocatrice in questione. Sono due modi di pensare, secondo me, diversi, ecco.
Beh, quindi, ovvio, volevo sentirlo da, proprio a chi ha entrambe le esperienze, sì, 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 o da preparatore, allenatore o da giocatore. E tornando ad Andrea, tu praticamente dicevi si gioca per spirito di scuola più che di squadra, e anche perché si è motivati dal fatto di giocare davanti ai propri compagni di classe, ma anche rivaleggiando
con i propri amici e compagni. Spesso si affrontano anche i compagni di squadra delle squadre appunto che affrontano il campionato federale.
E che cosa prevale quando vai in campo nel torneo studentesco? La voglia di rappresentare l'istituto o di battere il compagno di squadra della giovanile con cui giochi?
Un insieme delle due cose, dipende anche da quale compagno affronti, quanto eri in rivalità con quel compagno, quanto eri in amicizia con quel compagno, dipende da una moltitudine di fattori.
Ma è successo qualche episodio curioso?
No,
tra la partita del torneo studentesco e qualche magari allenamento in cui poi vi siete ritrovati?
No, sì, al massimo qualche frecciatina, ma mai nessuno, uno scontro diretto.
Beh, quello non sarebbe in ogni caso auspicabile, soprattutto nel torneo studentesco, perché abbiamo avuto già qualche caso non edificante proprio l'anno scorso, ma non eravate coinvolti voi come istituti, perché due ragazzi avevano dovuto fermarli, a proposito, calmati i bollenti spiriti, perché l'anno scorso per la prima partita di qualificazione abbiamo fermato per tutto il resto del torneo due studenti di due istituti che non sono né il Volta né lo Stellini, perché appunto lo spirito è anche quello di educare un po' allo spirito sportivo anche attraverso un torneo studentesco, in buona sostanza. Episodi spiacevoli mi pare che purtroppo ne succedano già nei campionati federali,
esatto,
ma lì hanno tutta un'altra struttura e anche un altro criterio, no, professor Mazzillis, di giudicare, perché il torneo studentesco non deve essere educativo solo dal punto di vista sportivo.
No, senza dubbio, proprio cerchiamo di evitare anche possibilmente quest'anno episodi spiacevoli. Siamo lì per i ragazzi devono divertirsi. Apprezzo quello spirito di competitività che c'è, di competizione all'interno del torneo, però cerchiamo appunto di evitare queste situazioni spiacevoli.
Bene, grazie. Time out.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per il solito spazio Basket Wisp con il responsabile comunicazione dell'ente di promozione sportiva, Gianluca Bulfoni. Ciao Gianluca.
Ciao Valerio, grazie per il solito invito.
E niente, non c'è di che. E niente, al solito cominciamo dalla pool scudetto, dove Fagagna continua imperterrita la sua corsa di testa in battuta, approfittando anche del riposo di un canestro per te Trieste, che comunque ha battuto all'andata nello scontro diretto.
Esatto, difatti Fagagna è l'unica squadra del maschile in battuta, e quindi testa alla classifica, dietro le spalle di Fagagna, che ha vinto in trasferta a Maiano per
6-8-7-5.
Esatto. Alle spalle del Fagagna si piazza lo Spazidea Trieste, che grazie a Pozzecco Zanchi in due hanno segnato 51 punti.
Ma che
battono l'Attimis.
Pozzecco Gianmarco? No, come si chiama? Gianluca.
Gianluca, esatto. Sì. Sì. E nelle altre partite Sbrindella ha battuto in casa l'Aiello per
71-62,
una partita combattuta fino alla fine, veramente tirata. E Remanzacco invece ha battuto Monfalcone in trasferta e ha lasciato lo stesso Monfalcone a 0 punti in fondo alla classifica.
Con Varesano 21 punti per Monfalcone.
Esatto, sì. Vinto per 71-59.
Uh-huh.
La classifica con un canestro per te che ha riposato, Fagagna 8, Spazzaidea Trieste 6, un canestro per te Aiello Sbrindella 4, Maiano Attimis Remanzacco 2, Monfalcone 0.
Sì, questa è la classifica.
Le prime 4 andranno a fare le Final Four per la vittoria finale. Qua siamo alla quarta giornata.
Sì, appunto, sì e no, neanche a metà andata. La quinta sarà proprio il giro di boa di metà andata.
Esatto,
no?
esatto.
Nella quinta cosa si segnala?
Nella quinta diciamo che Fagagna dovrebbe avere campo abbastanza semplice perché gioca in casa con Monfalcone, e Aiello che va in casa dello Spazzaidea.
E non ce l'ha tanto semplice.
Sbrindella riceverà un canestro per te, con Attimis e Maiano alle spalle delle prime quattro, insomma.
Archiviata per oggi la pool girone scudetto, girone Coppa Friuli, questa è la terza giornata, no?
Sì, esatto, terza giornata, dove il Dai e Vai vince contro VLM Udine in battute finali
53-57.
Esatto, raggiunge in testa la classifica l'Aipacco, che ha perso in casa con Libertas Trieste
51-57,
quindi l'Aipacco da Eva e Trieste sono a 4 punti, VLM All Star Gorizia per 100, Libertas Trieste Leoncino tutti a 2 punti, quindi nessuno è sul fondo della classifica, diciamo a 0 punti, anche perché nel derby isontino Leoncino batte gli All Star Gorizia e quindi lascia il fondo solitario della classifica.
Sì, sì, una bella classifica, sì, compatta ancora.
Assolutamente sì. Diciamo che sono tutti, sia nella Coppa Friuli che nel girone salvezza, sono tutte molto partite molto avvincenti e tirate.
Nella quarta del, che poi anche questo è il giro di boa di metà andata di Coppa Friuli, c'è cioè un derby Trieste-Udine, Libertas VLM.
Sì.
Un derby Giuliano-Isontino, Dai e Vai Trieste-Leoncino-Gorizia.
Leoncino e Oltar Gorizia per 100.
Riposo all'Aipacco.
Esatto.
Girone salvezza, dicevamo, anzi l'ho detto io subito all'inizio, la PAU concesso il bis.
Sì, esatto, seconda vittoria consecutiva, battuto il tricesimo in trasferta con un monumentale premier 15 punti per 59-47. E il Basket for Trieste è andato a violare il campo della Tisana per 64-67, così per una classifica finale Basket for Trieste Paudine 4, la Tisana tricesimo 2, l'ultima, ti ricordo tutti quanti, che retrocederà nella Serie A2.
Sì, l'ultima della prima andata, perché ci sarà una no? Due volte l'andata.
Sono due gironi di andata e due gironi di ritorno.
Sì, nell'ultima della primo girone d'andata, Tricesimo riceve il Basket 4 Trieste e Pau Udine riceve la Tisana.
Sì.
Se la Pau riesce a vincere in casa, forse va in testa da sola questa classifica, sì, qua, esatto, che comunque vale la salvezza e basta.
Esatto, sì.
In A2 abbiamo un'altra A2 volta un colpo di scena,
sì,
o perlomeno
un colpo di scena che si è confermato, nel senso che il CDU Udine aveva agguantato il Porpetto in testa alla classifica. Adesso invece è solitaria, in quanto vincendo con Gemona si è portata, ha sfruttato la sconfitta
la seconda di fila del Porpetto,
esatto,
che dopo che a San Giorgio ha perso anche Pasian di Prato 60-49,
esatto,
stavolta, no?
Esatto, e quindi la classifica parziale vede un CDU Udine 24, Porpetto 22, Aiello e Pasian di Prato 20.
Sì.
Anche su queste ricordo che saranno le Final Four per la promozione in Serie 1.
E qui siamo già alla terza di ritorno. Campionato femminile, sì, c'è Udine.
Campionato femminile, diciamo che Muggia la partita non è stata disputata. E
come mai?
Però comunque
Muggia Fioletto non si è giocato?
Dobbiamo aspettare l'omologazione da parte dell'organo competente.
E, ma scusa, è stata giocata, non disputata o non omologata?
Giocata.
Com'è?
È stata giocata e quindi si attende la decisione del giudice.
Oh,
Muggia comunque è in testa alla classifica con 12 punti, Fogliano che ha battuto una gara con tantissimi errori al tiro, infatti è finita 39-33, ha battuto Udine e si è portata al secondo posto.
Ma Falzari e Mazzoli sono la Falzari che giocava nella Trudi e la Mazzoli che adesso la Delsa?
Sì, Francesca e la Chica Falzari e la Piera Mazzoli.
Ah, quindi esatto. Ho letto bene, 10 punti.
10 punti entrambe.
Con la Pianezzola di là, 12 punti.
12 punti su 33 totali, quindi un terzo di squadra.
Va bene, credo anche per oggi abbiamo finito. Grazie Gianluca e ci aggiorniamo alla prossima.
Grazie a te Valerio, saluto gli ospiti.
Grazie, time out.
Ciao.
Basket e non solo, su Radio Spazio, la voce del Friuli.
Cari ascoltatori di Radio Spazio, eccoci collegati per l'ultima parte della trasmissione settimanale di Basket Non Solo, quella dedicata alle giovanili, spazio curato da Matteo Cossaro, ma anche oggi abbiamo un ospite telefonico, Daniele Marchettini. Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti.
Che sei baldanzosamente primo con la tua APU GSA nell'Under 15.
Sì, 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 siamo primi. Direi che a livello under 15, quindi parliamo di annata 2004, è un girone molto valido, un'annata buona, con quattro squadre, metto dentro ovviamente anche noi, Pallacanestro Trieste, Pordenone e Azzurra, con ogni squadra almeno due o tre elementi interessanti, per cui direi che è un campionato di discreto livello, bello anche da vedere, sono partite molto, molto interessanti.
Ho capito. Vabbè, siete primi con buon vantaggio, però visto che c'è anche una fase a orologio, vi giocherete l'interzone matematico nella fase a orologio.
Nella fase a orologio, sì. Sì, giocheremo con le tre squadre che ci seguono in casa e con le tre squadre che sono sopra fuori casa. Nel nostro caso non c'è nessuno sopra, per cui si riparte dal fondo della classifica. Dal fondo della classifica, per cui giocheremo fuori in trasferta con Libertas, l'Aipacco e credo al momento una tra Codroipo e Zoppola.
Ho capito. Niente, adesso ti affido le cure del tuo valido secondo Matteo Cossaro, che è più ferrato di me in materia.
Bene, iniziamo con i risultati dell'Under 16 d'eccellenza.
No. Ah, gli fai sorbire gli Under 16?
Gli allena anche
quelli.
Allena
anche quelli. Fai due campionati.
Sì. Abbiamo.
Aspetta che Daniele stava per dire qualcosa.
No, assolutamente, annuivo.
Okay.
Diamo ragione a Matteo.
Allora, abbiamo il risultato un po' anche a sorpresa, direi, del Tolmezzo, che è andato a vincere in quel di Ronchi per 60-61. no? E là come risultati acquisiti per ora, e abbiamo il San Daniele che ha battuto l'APU per 80-59. Ricordiamo che a San Daniele c'era il riesordio stagionale di Fornasiero dopo 2-3 mesi di assenza per infortunio.
Che San Daniele è quella che è già l'interzone.
Sì, Don Bosco, Pallacanestro Trieste 2004 e Acri San Daniele sono già automaticamente all'interzone a prescindere dai risultati della fase orologio.
Daniele, quel San Daniele lì, non tanto della sconfitta che avete rimediato, anche perché fate due campionati e con la squadra in questo caso un anno più giovane, ma di quel gruppo lì di San Daniele che è già all'interzone, che cosa?
Ma è un gruppo che sta lavorando molto bene, del mio amico Alessandro Sgoifo, meritatamente sono terzi, si guadagnano questa interzona che ha un formato leggermente diverso da quello under 15, perché è un mega girone, se non ricordo male, da 7-8 squadre con partite di andata e ritorno, per cui anche impegnativo, perché andranno a fare una serie di trasferte, credo, tra Lombardia, Emilia e Veneto.
No, insomma,
meritato, dico la verità, le prime due squadre sono due corazzate, una è il Don Bosco e l'altra la Pallacanestro Trieste, che come sappiamo già a questo livello fa un massiccio, diciamo così, reclutamento sia in Italia che anche all'estero.
Non capito. Ma invece il vostro interzone come è strutturato?
Il nostro interzona è quello, per modo di dire, un po' più classico, con sono le migliori 32 squadre d'Italia divise in 8 gironi da 4. Questi 8 gironi si giocheranno in vari posti d'Italia. Le prime due di ogni girone andranno a formare le 16 squadre che andranno alle finali nazionali.
Ho capito. Oh, vai Matteo.
Bene, rapidamente diamo i primi tre posti in classifica, che ormai, come abbiamo già detto, sono sicuri. Che sono
Pallacanestro e San Daniele.
Don Bosco a 30 punti, Pallacanestro Trieste 2004 a 28 e Acri San Daniele a 26. Le Udinesi troviamo l'APU al quinto posto, il Tolmezzo all'ottavo e l'UBC al nono. Proseguiamo con l'Under 15 d'eccellenza, che come al solito ci regala un buco nei risultati, perché Pallacanestro Trieste contro Codroipo non è pervenuta né mezzo FIP né mezzo comunicati ufficiali. Comunque abbiamo il risultato di Gonarsa più 52-66 e l'Aipacco Zoppola 30-69. Qui, come abbiamo già detto, abbiamo l'APU in vetta solitaria, direi, a 28 punti, seguita dalla Pallacanestro Trieste 2004 a 22 e dal duo perdenonese FPP e Cordenons a 20.
Vabbè, Daniele, vai proprio coi piedi di piombo però.
No, beh, allora, a dire la verità, Pallacanestro Trieste è a 22, ma ha due partite di
da meno, recuperare.
Cui, da recuperare. A parità di partite in questo momento siamo due punti in vantaggio e con la differenza canestri a favore.
Vedi che tira pacchi Cossaro.
No, a dire la verità è il sito della FIP che, come diceva Matteo, è sempre abbastanza ritardo, non aggiorna.
Lasciamo perdere, per carità di patria.
Dovremmo... Sempre in Under 15 diamo la posizione delle altre friulane, sì, che Gonars al sesto posto, Codroipo al settimo e al nono l'Aipacco.
Dobbiamo correre.
Corriamo all'Under 14, Portogruaro APU 94-64, Pasian Azzurra 39-95, Pallacanestro Trieste Gemona sa da giocare, come si dice. E qui vediamo un terzetto come al solito composto da Porto Gruaro 20 punti, Azzurra 18 e Libertas Trieste 16. Le friulane sono più o meno nelle ultime posizioni, sempre stabili al settimo, ottavo e nono posto, e sono APU, Pasian di Prato e Gemona. E continuiamo col femminile.
Sì, volevo chiedere come mai a Daniele, ma in 30 secondi devi rispondermi, però negli Under 14 le friulane hanno questo reclutamento, penso, non felice.
Ma sai, ogni annata fa storia a sé, dipende dai giocatori, anche perché a livello under 14 il reclutamento è quasi a zero, nel senso che si parte con i giocatori, con i ragazzi che si hanno in casa. Magari in questo momento, a livello 2005, che è l'annata under 14, Udine è un po' indietro, ecco. Bisogna vedere, ma è una squadra appena entrata in settore giovanile a più e secondo me ha bisogno di tempo, ha qualche individualità, ma ha bisogno di tempo.
Bon, passiamo alle note rosa, dai.
Alle note rosa, allora abbiamo la Libertas Basket School
alleluia,
che espugna il Forum di Pordenone per 78-41. Monfalcone cede alla Libertas Basket School B 56-33. Codrò e Poioma sa da giocare anche questa, ancora non è stata giocata. E la classifica vede sempre in testa le ragazze di Coach Urlaro con 22 punti a punteggio pieno, seguiti dal futuro Rosa Rossa e dal duetto del Sistema Rosa e del Cussignacco, terza a 16 punti. Le altre due compagini udinesi sono il Codroi per la Libertas Basket School B, che occupano rispettivamente il sesto e l'ottavo posto. Under 16, siamo alla prima di ritorno. Qui abbiamo avuto il risultato a sorpresa delle Muggia Bianche, che erano terza in classifica, che vanno a espugnare il campo della Libertas Basket School A, che era prima imbattuta per 64-69.
La caduta delle dee.
Dopo abbiamo il Codroipo che va a battere sempre al Forum il Sistema Basket Rosa per 48-51, e il Muggia Blu che dovrà giocare contro la Libertas Basket School B, però è stata rimandata anche questa partita molto più avanti. Abbiamo però anche un risultato della seconda di ritorno, che è il Cussignacco contro il Trieste Futurosa, che ha visto la compagine udinese vincere per 67-51. Chiudiamo rapidamente con la classifica, che vede le ragazze della Libertas prime ancora 20 punti, seguiti dal Futurosa Trieste a 20, quindi pari punti, però con lo scontro diretto a favore. Terza posta in classifica per le Muggia Bianche, che hanno 2 punti in meno, 18, però una partita in più a 12. Continuiamo con l'Under 14 femminile, che vede il Pallacanestro Codroipese ancora vincente contro il Futurosa Rosso per 61-50, l'Acri San Daniele che perde tra le mura amiche contro la Libertas Gym & Basket per 30-49, e la Libertas Basket School che batte la Ginnastica Trieste a domicilio 64-24. Ricordiamo la classifica: prima Pallacanestro Codroipese con 20 punti a punteggio pieno, seguita da Libertas Gym & Basket a 18, il Sistema Rosa Basket Pordenone terzo a 14 punti, in compagnia della Libertas Basket School sempre terza a 14 punti. L'altra friulana presente nel campionato è l'Acri San Daniele, che occupa il sesto posto. Le altre friulane sono Cussignacco, Codroipo e Libertas Basket School B, che occupano il sesto, settimo e ottavo posto.
Bene, grazie Matteo, anche per questa settimana abbiamo chiuso. Daniele, grazie anche a te di aver partecipato.
Grazie mille.
E cumova avore.
Arrivederci.
Ciao Daniele, ciao a tutti. Ciao.
E a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
Basket e non solo. Vicende e cronache della pallacanestro friulana e cultura dello sport. Trasmissione realizzata con il patrocinio della Federazione Pallacanestro della provincia di Udine e dell'Ufficio Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Udine. Un programma a cura di Valerio Morelli.